Astronauticast. Stagione 7, episodio 10. Questo è Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. C'è la mia squadra al completo, dico mia, ma in realtà siamo tutti allo stesso livello, non sono il capo di nessuno, giusto per chiarirci, che nessuno si senta sminuito, a partire ad esempio da quello che, se ce ne deve essere uno che è il capo, è il presidente Marco Zambianchi.
Ecco, bene bene, ristabiliamo i ruoli. Ecco la prima schiarita di voce, Luigi, vedi, non ti voglio prendere in giro, dicevamo in pre-show. Un saluto a tutti gli amici da Darmstadt, da Marco Zambianchi.
Marco Zambianchi, il POTA, President of the Association, a cui facciamo dire due parole senza rete dopo sul rinnovi associativi, ma lo facciamo nell'intervallo, così.
Nell'angolo del piagnisteo, sì.
Esatto.
Interludio.
Interludio. Così è anche il tempo di pensare a che cosa dire, perché non te l'ho detto prima. Diamo un po' un riferimento, qualcosa a tutti, per tutti, Marco, come sito web, diciamo forumastronautico.it. Se volete discutere di spazio con altri appassionati, addetti del settore o semplici appassionati, cioè sono discussioni super violente a volte, se volete avere pane per i vostri denti astronautici, forumastronautico.it è il posto per discuterlo. Da lì è partito tutto. Se non ci fosse stato Forum Astronautico, non staremmo qui questa sera a parlare con voi. L'altro utente storico di Forum Astronautico è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Ciao nonno Apollo, che scrive principalmente sulla sua pagina di Google Plus, che trovate su cercando Paolo Amoroso su Google Plus, oppure con lo show TV che non mi ricordo mai.
Beh, basta cercare il mio nome, in realtà non è una pagina ma è un semplice profilo.
È Paolo Amoroso, non è Alessandro Amoroso, non fate confusione, perché sembra essere molto semplice, specialmente su Twitter. Altrimenti tutte le informazioni su Paolo sono su paoloamoroso.com. Cosa fa Paolo nella vita? C'è scritto lì. Questo è per le tue fan, lo dico solamente per le tue fan.
Grazie.
Volevo lasciarlo per ultimo, però ce l'abbiamo come penultimo, facciamo dai. Luigi Barry White Morielli.
Buonasera a tutti da quel di Carmagnola, con la voce un po' alterata, ecco, diciamo così.
Non ha raggiunto la pubertà, è semplicemente un brutto raffreddore. Dico bene.
Beh, visti gli effetti, così brutto, via, adesso voglio dire.
Io spero che voi abbiate il video che funziona, perché ogni volta che clicco su qualcuno di voi vi congelate nello spazio e nel tempo, come si diceva in una puntata vecchia del podcast. E poi c'è ancora Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, buon anno, ben risentiti anche in questo nuovo anno, speriamo che sia spumeggiante e che ci seguiate numerosi come avete sempre fatto l'anno scorso, ma anche in precedenza.
Ho dimenticato una cosa, Luigi Morielli lo leggete su sulla rivista Celum come columnist, e poi sul suo blog astrogation.blogspot.com. Mentre invece Riccardo Rossi è Space Humor su Twitter o su hai anche il nome Space Humor direttamente su Flickr?
No, perché lì è associato al mio profilo Rick and Reel, però sto migrando anche della roba sia su Facebook sia su Google, così potete trovarmi con Space Humor in questi due social network. Mi scuso anche perché è un po' che non sto pubblicando niente, ma ho avuto un po' di roba da fare, però prima che andassimo in puntata ho dato una scartabellata alle foto, ho trovato una bella candidata per poter fare il prossimo fotomontaggio a breve.
Ottimo, lo aspettiamo. C'è anche la galleria, potete arrivarci da astronautinews.it, quindi Space Humor è ovunque. Bene, bene, diamo una sguardo alla scaletta. Abbiamo tanto di cui parlare questa sera. Tiriamo le somme del 2013, parliamo del 2014, non vi raccontiamo di nessun flyby, non ne voglio sapere. Raccontiamo cosa è successo nelle vacanze di Natale alla pompa del sistema di raffreddamento della stazione spaziale, del sistema di controllo termico esterno. Ne avevamo parlato giusto prima di lasciarci per le feste. I russi fanno passeggiate spaziali a go-go, giusto per non sentirsi da meno con quelle di emergenza americane. Ci sono è notte sulla Luna e abbiamo parlato della sonda cinese, lanci vari e poi le solite rubriche. Quindi la strada è lunga, partiamo subito. Che cosa è successo l'anno scorso?
Ma facciamo un bilancio di questo 2013 fornendo qualche dato su una delle attività più conosciute dell'associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, di cui facciamo parte. Di questa attività parliamo spessissimo, anzi tutte le volte qui ad Astronauticast, ed è in particolare il nostro sito di news sullo spazio in italiano di Astronauti News. Nel corso dell'anno che si è appena concluso abbiamo in particolare pubblicato 573 articoli, 573 notizie, mentre nel 2013 ne avevamo pubblicate 478, quindi abbiamo aumentato di quasi un centinaio da un anno all'altro. E questo porta il totale di tutte le notizie pubblicate ad Astronauti News dall'inizio delle nostre attività nel 2006 a 4.447. Quindi abbiamo pubblicato tantissime notizie, ma lo abbiamo fatto in gruppo, un gruppo nel complesso da quando è iniziata appunto l'attività di Astronauti News nel 2006, complessivamente di 25 autori, 15 dei quali sono ancora estremamente attivi ed entusiasti e aggiornano correntemente il sito, ed è quello da cui peraltro prendiamo anche noi spunto per raccontarvi e approfondire alcune di queste notizie più interessanti o più d'attualità. Questo è l'anno appena concluso in cui, in particolare, sempre rimanendo ad Astronauti News, il sito ha avuto un traffico piuttosto sostenuto, con una media giornaliera di almeno 400-500 visite al nostro sito, che hanno avuto anche picchi di alcune migliaia per alcuni eventi o notizie particolari. Per esempio abbiamo trasmesso una seguitissima diretta del lancio della missione di Luca Parmitano, e questo è stato uno dei temi su cui ci avete seguito di più, peraltro anche nel corso del 2013, approfondendo e leggendo queste notizie. Sta iniziando un altro anno che sarà particolarmente ricco di eventi spaziali, che vi racconteremo sia su Astronauti News sia qui al nostro podcast Astronauticast, e stiamo preparando anche diverse sorprese, tra cui alcune particolarmente così spettacolari e clamorose, che però per il momento sono ancora talmente top secret che evitiamo perfino di pensarci per non fare trapelare queste notizie, ma ne riparleremo sicuramente nei prossimi mesi.
Ok, e invece che cosa ci aspetta per 2014? Non dal punto di vista associativo, quello, come diceva Paolo, lo scopriremo solo vivendo, ma dal punto di vista astronautico invece.
Beh, ci aspettano un sacco di cose, Michael. Stavo dando uno sguardo all'articolo da cui prenderò ispirazione, fatto dal nostro Matteo Carpentieri, che, tentando di riassumere tutto ciò che è programmato per il 2014, ha riempito l'equivalente di pagina di giornale. Beh, sicuramente abbiamo una serie di ottimi sviluppi. In particolare per quanto riguarda la Stazione Spaziale Internazionale abbiamo il solito avvicendarsi degli equipaggi, che però vedono ben due astronauti europei arrivare sulla stazione nel corso di quest'anno, e ovviamente tra questi vediamo la nostra Samantha Cristoforetti, ma andiamo con ordine. I quattro saranno i nuovi incrementi di quest'anno, dalla Expedition 39 alla 42, oltre alla 38 che in questo momento è presente in orbita. Quindi ai ragazzi che su Google Plus si stavano chiedendo da quanto tempo Samantha Cristoforetti è già a bordo della ISS, no, non ancora. L'anno passato è stato, sappiamo tutti, speciale per noi italiani con la favolosa missione di Luca Parmitano che è stato in orbita per 6 mesi. A novembre sarà il turno di Samantha Cristoforetti con la sua missione che recentemente è stata battezzata Futura e potrete ovviamente seguire tutte le fasi del suo addestramento grazie al fatto che tiene costantemente il suo diario di bordo che il nostro Paolo Amoroso ha l'onere e anche l'onore di tradurre, di adattare in forma in lingua italiana. A marzo ci sarà anche un importante avvicendamento sulla stazione perché con l'inizio della Expedition 39 il comando per la prima volta passerà a un astronauta di nazionalità giapponese che è Koichi Wakata. E in questo modo tutti i partner che hanno contribuito alla parte più sostanziale della costruzione di questo avamposto avranno avuto un proprio comandante. Frank De Vinne era stato il comandante per quanto riguarda l'Agenzia Spaziale Europea nel 2009 e Chris Hadfield, lo ricorderete o lo ricorderanno molti anche per le sue performance musicali, è il canadese che ha svolto il ruolo di comandante l'anno scorso, 2013. A parte ovviamente i russi e gli americani che invece ricoprono questo ruolo molto più frequentemente. A maggio del 2014 anticiperà la nostra Samantha sulla stazione spaziale il tedesco Alexander Gerst, che volerà sugli incrementi dell'Expedition 40 e 41 e quindi sarà il secondo astronauta ESA della classe dei 2009, cosiddetti Shenanigans, a volare dopo proprio Luca Parmitano. Saranno sempre le capsule Soyuz a fare da traghetto per gli astronauti verso l'avamposto spaziale anche per tutto il 2014. A marzo sarà il turno della Soyuz TMA-12M che a bordo porta i russi Alexander Skvortsov, Oleg Artemiev e l'americano Steven Swanson. Mentre la Soyuz TMA-13M porterà, dicevamo, Alexander Gerst a maggio insieme a Maxim Surayev e Gregory Wiseman e daranno appunto il cambio all'equipaggio della 11M, che è quella attualmente in orbita. La Soyuz TMA-14M partirà invece a settembre con Barry Wilmore, americano, Yelena Serova, una russa finalmente, una donna dopo tanti anni, e Alexander Samokutayev, mentre a metà novembre, lo abbiamo appena detto, sarà proprio il turno di Samantha insieme ad Anton Shkaplerov, il suo comandante, e Terry Virtis, che peraltro ha svolto insieme a Mike Fink, questo Terry Virtis, questo astronauta di nazionalità americana, un cameo nell'ultima puntata di Star Trek Enterprise, grazie mille Riccardo. Non ti ho fatto lo spoiler, vero Riccardo?
No, Star Trek e roba.
C'è sempre un rischio spoiler con te, no. Non vorrei...
Però mi piace che l'imprinting funziona, perché c'è...
Sempre dopo.
Ogni volta però mi sa il brivido sulla schiena.
Vabbè, ma è anche sempre... ci scusiamo sempre dopo, così prima te la roviniamo, poi ti chiediamo scusa. Ci sono anche dei rifornimenti cargo che vengono trasportati verso la ISS con costanza, in particolare 7 sono le navette messe a disposizione dai partner internazionali. L'elenco si fa sempre più grande con 13 missioni da parte di 5 veicoli diversi. A partire sarà proprio l'ultima arrivata, Cygnus, della compagnia privata Orbital Science, che doveva partire il 7 gennaio, ma per un solar flare che ha impattato tutta una serie di sistemi spaziali è stata rimandata a poche ore fa, quindi credo a 4 ore fa circa il decollo. Parliamo del 9 gennaio per chi ci ascolta in differita.
La prima volta che c'è un rinvio per un solar flare, di un lancio almeno. Questo
sembra proprio di
foro.
Sì.
È stato un bel botto anche... e poi magari credo di poter dare un contributo anche sul perché, o parzialmente poter dare un contributo sul perché si è scelto di fare scivolare questo lancio a 2 giorni più tardi. Altri 2 voli dal Cygnus sono previsti a maggio e ottobre 2014, poi abbiamo sempre le nostre affidabilissime Progress russe, che ricordo sono una sorta di clone delle Soyuz, solo equipaggiate in maniera differente, e che compiranno ben 4 missioni dalla Progress M22M alla M25M con una cadenza più o meno trimestrale a partire dal prossimo 5 febbraio. 4 missioni sono previste anche per la Dragon, che è la capsula dell'altra compagnia privata americana, la SpaceX, per intenderci fondata da Elon Musk, e a fine febbraio appunto SpaceX 3 e SpaceX 6 a dicembre. I soliti voli annuali poi si hanno con la TV, ATV 5 Georges Lemaître, la MATR, che però è anche l'ultima delle missioni ATV previste in partenza dal centro spaziale di Kourou in Guyana francese. E poi abbiamo l'HTV giapponese. E per quanto riguarda ATV, la partenza è prevista per giugno, mentre il mese successivo, a luglio 2014, sarà la volta di HTV 5. Da un punto di vista della stazione spaziale non dovrebbero invece esserci grossi cambiamenti strutturali. L'avevamo detto qualche episodio fa, il modulo scientifico russo Nauka, inizialmente previsto per il dicembre dell'anno scorso, ha subito degli ulteriori ritardi e quindi non verrà lanciato fino a prima del 2015. E con lui andrà in orbita anche il braccio robotico di costruzione europeo chiamato ERA. Andiamo a vedere un po' cosa fanno gli amici cinesi. Il loro programma spaziale, si sa, progredisce in maniera tranquilla, ma con un avanzamento dopo l'altro sempre molto importanti. Dopo il volo della Shenzhou 10 dello scorso giugno, la stazione spaziale Tiangong 1 è ancora tuttora in orbita, anche se disabitata. Non sono previste ulteriori missioni di attracco a questa stazione, che invece dovrebbe deorbitare, se non quest'anno, già l'anno prossimo, al più tardi. Infatti anche in preparazione la seconda stazione spaziale, la Tiangong 2, a cui seguiranno con ogni probabilità nuove missioni. Il programma spaziale cinese rappresenta però un pochino un puzzle difficile da risolvere, perché non c'è ancora quell'apertura e quella diffusione, o meglio quel preannuncio delle notizie a cui altre agenzie spaziali ci hanno abituato, quindi un po' si va sulle voci di corridoio raccolte nei siti specializzati a livello internazionale. Nel 2014 una grossa tappa, una cosa che ci ha fatto sempre tanto discutere anche sul forum, sarà infatti previsto il volo dello cosiddetto successore dello Space Shuttle, la capsula Orion, nella sua prima missione dimostrativa, che avverrà in cima a un lanciatore Delta 4 in versione Heavy, quello quindi con tre grossi booster, i due booster laterali simili un po' a quello centrale. La missione è senza equipaggio, vedrà l'immissione della capsula in un'orbita fortemente ellittica, e questo servirà proprio per avere un profilo particolarmente inclinato in fase di rientro e testare sistemi vitali importantissimi come per esempio lo scudo termico. Nel 2014 ovviamente proseguiranno i lavori sul lanciatore senza ben una missione, lo Space Launch System, che dovrà appunto svolgere il ruolo di lanciatore super pesante per l'Agenzia Spaziale Americana. In previsione c'è il Critical Design Review nel 2015 e il primo volo dimostrativo nel 2017. Insomma, si tratta di un progetto per certi versi faraonico per quanto riguarda le dimensioni del lanciatore, ma i suoi costi hanno forzato una dilazione molto allungata nel tempo delle varie tappe. Peraltro questa missione vedrà il lancio ancora una volta di una capsula Orion disabitata, quindi la missione di esordio del 2017. Questa volta si porterà il veicolo in orbita terrestre e il modulo di servizio, come il Thomas Reiter ha annunciato lo scorso anno, sarà progettato e costruito in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea, che riutilizzerà buona parte delle tecnologie acquisite con la costruzione degli ATV. Per quanto riguarda altri progetti commerciali di NASA, o meglio le sue collaborazioni, i suoi contratti del cosiddetto programma Commercial Crew Program, attraverso i quali l'Agenzia Spaziale Americana sta finanziando la progettazione e la costruzione eventualmente di veicoli che sono in grado di portare equipaggi verso la stazione spaziale. Con il volo libero e l'atterraggio del Dream Chaser si è conclusa nel 2013 la seconda fase del programma chiamata CCDEV 2. La terza e ultima fase di sviluppo, che si chiama CICAP, che non è l'associazione di controllo per le affermazioni sulle pseudoscienze, peraltro parentesi, andate a dare un'occhiata, continuerà nel 2014 e si concluderà probabilmente entro quest'anno, anche se dovrebbe essere seguita da una fase chiamata opzionale di ulteriori obiettivi o milestones, che dovrebbe estendere i finanziamenti CICAP fino al 2016. In parallelo sono anche stati finanziati contratti per certificare i veicoli tuttora in via di sviluppo, come il CST-100 della Boeing, il Dream Chaser ancora per la Sierra Nevada e SpaceX con il suo Dragon. Peraltro Dream Chaser è proprio di un paio di giorni fa la notizia che l'Agenzia Spaziale Europea ha firmato un Memorandum of Understanding, quindi una sorta di accordo quadro, per pensare, per progettare a un percorso di possibile utilizzo da parte dell'Europa della tecnologia di Sierra Nevada per lanciare i suoi astronauti, vedremo. Saltiamo un po' questa parte abbastanza lunga sugli altri concetti dei contratti commerciali NASA e andiamo invece a dare uno sguardo più approfondito in casa nostra, in casa europea. Sono programmati anche per 2014 una serie di lanci di Ariane 5, uno l'abbiamo già citato, è quello di ATV5 di Georges Lemaître. Tutti questi razzi partono dalla Guyana francese, dal nourro spazioporto di Kourou. Ci saranno anche lanci di vettori del Soyuz, sapete che adesso è possibile lanciare questo razzo russo anche dalla zona vicino all'equatore della nostra base di Kourou. In particolare ci saranno alcuni lanci nell'ambito del sistema di navigazione satellitare Galileo, l'equivalente europeo del GPS. Con l'inizio della fase della piena capacità operativa, dopo una fase in cui la costellazione, composta al momento da soli 4 satelliti, sta attraversando una lunga fase di test chiamata In-Orbit Validation. Sono anche previsti 2 lanci per il piccolo lanciatore Vega, che per buona parte è costruito con tecnologie italiane. Proseguiranno anche gli studi dell'evoluzione dell'Ariane 5, la sua versione ME, e anche quelli sul lanciatore Ariane 6, che ha già superato varie fasi di sviluppo, nonché proseguirà, l'abbiamo detto, la collaborazione con NASA per il modulo di servizio di Orion, la cui preliminary design review è prevista per il prossimo maggio. Per quanto riguarda gli astronauti europei, l'abbiamo già detto, Alexander Gerst e Samantha Cristoforetti voleranno il 1° maggio e la seconda in novembre, ma poi abbiamo anche l'inglese Timothy Peake, che compirà una lunga missione sulla ISS nel 2015, il danese Morgensen, che volerà sempre nel 2015 invece in una missione di breve durata, quindi probabilmente salirà con una Soyuz e scenderà con quella successiva nell'arco di una decina di giorni. Dovrebbe arrivare invece quest'anno l'assegnazione per la missione del francese Thomas Pesquet, che così completerà il roster dei nostri Shenanigans e tutti avranno avuto la loro opportunità di volo, con Pesquet presumibilmente che decollerà nel 2016 verso la Stazione Spaziale Internazionale. Per quanto riguarda l'esplorazione robotica del sistema solare, il lancio previsto è solo uno, quello della missione giapponese Hayabusa 2, mentre si prospetta il 2014 ricco di eventi per le missioni attualmente operative e quelle in viaggio verso la loro destinazione. Io tra l'altro non vedo l'ora proprio di assistere a questo primo appuntamento, che è quello che vede la sonda Rosetta di ESA risvegliarsi e raggiungere la cometa Churyumov-Gerasimenko. Il risveglio è previsto per il 20 gennaio dopo 2 anni passati in modalità di ibernazione. L'Agenzia Spaziale Europea, con una buona trovata di pubbliche relazioni, ha aperto una campagna per il video di risveglio, di chiamata dal sonno più originale, e stanno penso creando proprio un collage di questi video e uno di questi sarà dichiarato vincitore. Precedentemente Rosetta aveva sorvolato alcuni asteroidi già nel 2008 e 2010, compiuto alcuni flyby con la Terra e Marte che le sono serviti per completare le manovre. E, insomma, è un po' una sorta di effetto fionda che le ha consentito di risparmiare parecchio carburante. L'avvicinamento alla cometa si completerà poi ad agosto con l'inserimento in orbita e sarà la prima sonda in assoluto a poter orbitare intorno a una cometa. A novembre poi, momento cruciale ancora una volta, perché Rosetta rilascerà File, che è il piccolo lander che letteralmente andrà ad avvitarsi sulla superficie della cometa, ancorandosi saldamente e poi cominciando una serie di trivellazioni, tra l'altro la trivella di progettazione e costruzione italiana. Abbiamo un altro protagonista nel 2014 che già abbiamo conosciuto, ha iniziato le sue attività sulla Luna nella fine di dicembre ed è la sonda, o meglio il rover Chang'e 3, la sonda Chang'e 3 che ha rilasciato il suo piccolo rover U2. Entrambi sono sulla superficie della Luna, dicevamo, da dicembre, e una volta che sarà superata la notte lunare, come ci accennava prima Michael, nella seconda metà di gennaio riprenderà la missione scientifica. Ricordo che la notte lunare dura all'incirca 14 giorni. Si tratta della prima missione sulla superficie del nostro satellite da 37 anni a questa parte. Sempre sulla Luna continueranno in orbita le missioni della NASA, sono le due sonde Artemis e la LRO, mentre terminerà a marzo con uno spettacolare schianto sulla superficie lunare la missione LAD. È previsto poi l'arrivo su Marte di due nuovi orbiter, il Mars Orbiter Mission, la cosiddetta MOM, indiana, ne abbiamo commentato qualche episodio fa, ha avuto qualche problema in fase di inserimento orbitale, ma poi tutto si è sistemato, e poi l'americana Maven. Le due sonde si aggiungeranno ai tre orbiter già presenti intorno a Marte, l'europeo Mars Express, che è lì da 10 anni, e gli americani Mars Reconnaissance Orbiter, che è lì da 8, e Odyssey, il veterano, che orbita intorno al pianeta rosso da ben 12 anni. Vediamo un po' altre missioni operative di NASA ed ESA in varie parti del sistema solare proseguiranno, in particolare Messenger intorno a Mercurio, Venus Express, che è europea ed è intorno a Venere, Cassini intorno a Saturno, e le veterane Voyager 1 e 2, che nonostante la loro vetusta età continuano a funzionare egregiamente. Altre sonde sono invece in viaggio verso le loro destinazioni o in attesa di nuove assegnazioni. Tra queste c'è da segnalare la sonda ICE, ICE, se vogliamo pronunciarla all'americana. La sonda è una veterana, è la seconda solo alle Voyager per età tra le sonde ancora operative. Effettuerà un flyby con la Terra ad agosto e, se c'è la volontà da parte della NASA, sarà anche possibile manovrare la sonda per una nuova missione che la porterà al punto lagrangiano L1 o verso un'altra cometa, anche se i problemi di budget dell'azienda spaziale non ci fanno sperare per il meglio. A dicembre siamo in fondo, sarà quindi il momento del lancio di Hayabusa 2, lo avevamo accennato in precedenza. Si tratta di un'altra sonda della JAXA, dell'Agenzia Spaziale Giapponese, destinata verso un asteroide. La missione è simile alla Hayabusa 1, sperando di non ripetere però le rocambolesche vicende e tutti i problemi che questa prima istanza di Hayabusa ha avuto. Peraltro sono stati un ottimo campo di addestramento, perché gli ingegneri e i tecnici giapponesi sono stati in grado di risolverli praticamente tutti, riuscendo a riportare sulla Terra addirittura delle piccolissime tracce e campioni prelevati dall'asteroide Itokawa. E questo lungo discorso è davvero finito. Spero che qualcosa vi abbia affascinato, qualcuna delle tante missioni a cui ho fatto cenno. Per seguirle tutte bene, non vi resta che continuare a leggere le pagine di astronautinews.it oppure sintonizzarvi sulle nostre frequenze virtuali ogni giovedì.
Bene, adesso questo vi spiega perché non ci sono i flyby in questo...
In effetti calendario. Hai ragione, Michael. Però io, guarda, lo Space Calendar me lo apro lo stesso, tanto magari per darti un po' di fastidio.
Fra l'altro mi sembra che non hai nominato New Horizon, che sta andando verso...
Oh sì, hai ragione, Plutone. Verso Plutone, grazie Luigi.
E vabbè, anche... ma nel 2014 starà lì a dormire, vabbè, New Horizon.
Sta viaggiando. E c'è anche l'altra che sta viaggiando verso Giove.
Giuno? Idem con patate, che comunque nel 2014...
Sì, hanno ancora di strada da fare, però... Sì.
Però sono lì, sono vive vegete, ecco, hai perfettamente ragione Luigi. Barry.
Va bene. Ovviamente tutte queste cose qua saranno discusse su Astronauticast e su tutti i nostri canali. State sintonizzati. Parliamo un po' più di attualità, o quasi, durante il periodo non collegato, come diciamo sempre, succede sempre qualcosa, non abbiamo mai un attimo di tregua, nonostante le vacanze dovrebbero essere un periodo un po' più rilassato per quanto riguarda l'esplorazione almeno umana dello spazio. Non è stato così, perché avevamo accennato prima delle vacanze del problema della valvola di controllo del sistema ETCS della stazione spaziale, una valvola di controllo di flusso che di fatto scambiava e regolava l'ammoniaca calda proveniente dai carichi termici interni alla stazione e l'ammoniaca fredda proveniente dai radiatori. Non potendo mescolarla nella maniera più adeguata, non si poteva far circolare l'acqua all'interno del circuito di dissipazione e quindi raffreddare in maniera efficiente la stazione spaziale. Eravamo rimasti alla decisione di effettuare 2-3 attività extraveicolari per sostituire l'intero assembly della pompa che contiene anche questa valvola, e così è stato. Sono state predefinite 3 attività extraveicolari a cavallo del giorno di Natale. In realtà poi ce la si è fatta con 2. Nella prima entrambe hanno visto entrambe le attività extraveicolari sono state svolte da Rick Maxtracchio e Mike Hopkins. La prima durata 5 ore e 28 minuti giusto prima di del 22 di dicembre. Hanno disconnesso e rimosso la pompa dall'alloggiamento. Inizialmente era previsto soltanto una disconnessione, la rimozione nella seconda attività extraveicolare e poi l'installazione di quella nuova nella terza. Le cose sono andate meglio del previsto e durante la prima attività extraveicolare si è riusciti a disconnetterla e a rimuoverla. Koichi Wakata, il comandante della stazione spaziale, era all'interno, no, il futuro comandante della stazione spaziale era all'interno della stazione a manovrare il braccio robotico e ha spostato la pompa malfunzionante in un alloggiamento sicuro su uno dei supporti all'esterno della stazione spaziale. La pompa che è stata disinstallata, rimossa, disinstallata sembra un po' un'applicazione, era stata messa nel 2010, in funzione nel 2010, durante una delle missioni shuttle, sempre a causa di problemi. È uno dei sottosistemi della stazione spaziale che hanno causato più problemi nel corso della vita della stazione. Che cosa è successo in questo caso, oltre al guasto stesso? L'effetto è stato che lo scambiatore del laboratorio Columbus ha avuto delle temperature al di sotto dello zero nel circuito dell'acqua. Questo potete immaginare non è molto simpatico, perché l'acqua sotto lo zero tende a ghiacciare e a aumentare di volume, quindi potendo potenzialmente danneggiare i circuiti. Per come sono fatti gli scambiatori, ci sono stati degli studi che credo si possano vedere su Spaceflight Now, su L2, credo. Molte simulazioni e studi hanno provato che anche se l'acqua fosse ghiacciata, non è ancora certo, non dovrebbero esserci stati danni allo scambiatore, e infatti pare funzionare tutto bene. La cosa interessante è che poco prima della sostituzione della pompa, da terra è stata sviluppata una procedura operativa per inviare dei comandi in maniera temporizzata e manovrare delle altre valvole per simulare il funzionamento della valvola di scambio. E la cosa è stata l'ho letta 2 volte l'articolo con ammirazione, perché è stata sviluppata dalle persone che stavano in console e non direttamente dall'ingegneria. E il successivamente poi è stata fatta una modifica software per implementare questa cosa, recuperare il circuito termico in attesa della sostituzione, ma la sostituzione andava fatta e era abbastanza urgente, perché il beta cutout, sapete, il periodo in cui la stazione spaziale è sempre irraggiata dal sole, quindi il carico termico diventa importante e non è possibile fare attività extraveicolari, stava avvicinandosi. Infatti lo stiamo appena superando in questo periodo. Questo l'altro effetto del guasto è il rinvio della missione di Cygnus, che avevamo già annunciato prima della pausa e che ha avuto modo oggi di partire. Ne parliamo dopo. La taglio un po' breve perché stiamo andando lunghi. L'unica cosa che è curiosità è che la tuta utilizzata da Mastracchio nella prima attività extraveicolare era la stessa utilizzata da Luca Parmitano durante il problema quest'estate. Non si è verificato di nuovo il problema della perdita di acqua all'interno del casco. Nel caso fosse successo, avrebbe avuto a disposizione un boccaglio per pescare aria dalla parte centrale della tuta invece che dal casco. Sul rientro un sublimatore della tuta è rimasto attivato per errore, quindi si è creato un accumulo di acqua anche in questo caso, per ragioni completamente diverse. Quindi la tuta è stata cambiata e la seconda attività extraveicolare ha avuto luogo il 24 di dicembre, la vigilia di Natale. È stato tutto abbastanza nominal, è stata sostituita la pompa, è stata installata la pompa di ricambio in 7 ore e mezza di lavoro, quindi un'attività extraveicolare più lunga della precedente. Problema soltanto verso la fine, quando connettere le linee dell'ammoniaca c'è stata una fuoriuscita, ed è abbastanza rischioso ma un po' comune durante l'attività sulle TCS, e quindi al rientro gli astronauti hanno dovuto effettuare una procedura di decontaminazione, fondamentalmente aspirare le tute per rimuovere tutta l'ammoniaca che potrebbe essere stata depositata all'esterno della tuta prima di ripressurizzare, perché l'ammoniaca, come sapete, è molto molto tossica, è una delle tre cause di emergenza a bordo. Si possono classificare come incendi, depressurizzazioni e atmosfera tossica, ed è quasi sempre nelle simulazioni ammoniaca. Ora il loop A è tornato alla piena funzionalità, si stanno facendo delle verifiche ancora, ma è già tutto reintegrato. Columbus è stato riacceso, che era uno di quelli che aveva subito, Columbus e nodo 2, aveva subito di più una perdita di funzionalità non potendo rigettare il calore, e tutto è tornato alla normalità, si è ricominciati anche a fare scienza all'interno di Columbus a pieno regime. I russi però non sono stati a guardare, avevano una passeggiata spaziale già pianificata appena dopo Natale, che ha avuto, no, era appena dopo Natale o appena prima di Natale?
Dopo,
ecco, dimmelo tu Ricky, perché mi sono perso.
Sì, il 27 di dicembre per la precisione, quindi è stata anche ufficialmente l'ultima passeggiata spaziale del 2013. Come ha detto Mike, stavolta ha coinvolto i cosmonauti russi, in particolare Oleg Gotov e Sergei Ryazansky, che come obiettivo principale di questa attività c'era l'installazione per conto di un'agenzia privata canadese di una coppia di fotocamera ad alta risoluzione. Banalmente possiamo pensare come una coppia di telescopi, perché anche vedendoli erano tipicamente proprio la forma a cilindrica di telescopi, che sarebbe dovuta servire per l'osservazione della Terra, quindi scattare foto ravvicinate ed ad alta risoluzione del nostro pianeta. E però c'è stato un problema che si sono accorti che subito dopo l'installazione, diciamo nella sede direi all'esterno di Zarya, una delle due fotocamere non rispondeva ai comandi. Se avete avuto modo di vedere questa passeggiata extraveicolare, c'è stato un lungo periodo in cui letteralmente i due cosmonauti erano fermi sul working site, cioè sul punto in cui stavano installando questi due telescopi, hanno atteso per diversi minuti istruzioni da terra per provare a risolvere il problema. Tra l'altro hanno provato anche a fare un'analisi visiva e fotografica dell'incredibile groviglio di cavi che in realtà comanda questi due strumenti, però dopo insomma un po' hanno desistito. In realtà era solo una delle due fotocamere, forse ho già detto, che non funzionava, ma essendo un assembly, cioè essendo le due fotocamere montate insieme, si è deciso di smontare il tutto e riportare dentro alla stazione lo strumento, e in questi giorni insomma si sta vedendo di fare un po' di troubleshooting. Fatto sta che a causa di questo imprevisto i russi hanno diciamo battuto il loro record di permanenza di durata di una passeggiata extraveicolare. Per la precisione, questa passeggiata extraveicolare è durata 8 ore e 7 minuti. Non si tratta del record assoluto, che comunque è mantenuto dagli americani. Tra l'altro durante la missione STS-102 era una missione, una delle primissime con equipaggio della stazione spaziale. Infatti c'era stato il cambio tra l'Expedition 1 e l'Expedition 2 e c'era stata una passeggiata extraveicolare che è durata 8 ore e 56 minuti, quindi proprio le EMU devono essere state proprio quasi tirate all'osso per quanto riguarda i consumabili. Nonostante questo inghippo, i due cosmonauti hanno avuto il tempo di fare anche qualche altra operazione, in particolare hanno, diciamo, liberato degli altri strumenti che non sono più utilizzati, comunque che erano da tempo esposti allo spazio, li hanno letteralmente espulsi, come si fa spesso nella stazione spaziale, si stacca l'oggetto e si lascia, lo si allontana scagliando il più lontano possibile dalla stazione spaziale, e si aspetta che deorbiti. Però naturalmente l'inghippo al task principale della passeggiata extraveicolare non ha permesso ai due di completare tutto quello che era in programma. Comunque, a parte questo, la passeggiata spaziale si è svolta regolarmente, e diciamo a questo bonus di questo record di durata da mettere nell'albo delle milestone per quanto riguarda la cosmonautica. Tutto qui.
Scusate il buco, ma avevo il microfono mutato e non riuscivo a raggiungere il tastino. È un peccato che non funzionano quelle videocamere e telescopi. Ero curioso, ma tra l'altro ho scoperto adesso che non funzionano. Non avevo trovato nessun riferimento, non avevo letto la notizia. Grazie dell'informazione. Peccato. Andiamo sulla Luna invece. Non ci sono tante notizie nuove, ma forse non avevamo parlato dello sbarco direttamente, quindi...
Sì, perché il giorno di Natale del 2013, mentre noi scartavamo i regali e ci abbuffavamo, sulla Luna succedevano alcune cose interessanti. Ricordiamo che il 14 dicembre erano atterrati il lander cinese Chang'e 3 con il rover U2, e che nei giorni successivi hanno iniziato il check-out delle attrezzature scientifiche, dei sistemi di bordo, quindi le verifiche di funzionamento, e il U2 ha avuto la possibilità di fare un piccolo giro, una traiettoria semicircolare, di seguire un percorso semicircolare intorno al lander in modo da fotografarlo e fotografarsi a vicenda, sempre nell'ambito di questa serie di operazioni di verifica e di funzionamento. Ma come accennavo, il giorno di Natale le due sonde sono andate in ibernazione perché stava calando la notte lunare. In questo caso, in questo lungo periodo, come accennava prima Marco, di un paio di settimane, la temperatura scende notevolmente al di sotto dei 150 gradi sotto zero. E in queste condizioni i rover non possono, in generale dei veicoli spaziali non possono operare. Quindi per mantenersi nelle condizioni migliori di sopravvivenza durante la lunga e fredda notte solare, i due veicoli si sono messi in questa condizione di ibernazione, in cui hanno spento gli strumenti scientifici e i sistemi di bordo, attivando però un riscaldatore, un sistema di riscaldamento basato su una piccola quantità di combustibile nucleare che, decadendo, produce appunto questo calore che li ha tenuti alla giusta temperatura, li sta tenendo alla giusta temperatura durante la notte lunare. Riprenderanno le loro attività, quindi riaccenderanno i sistemi e proseguiranno i compiti pianificati poco dopo la successiva alba lunare, che è attesa tra qualche giorno. Domani dovrebbero arrivare le prime luci del sole nel sito di atterraggio verso la zona settentrionale del Mare Imbrium, il mare delle piogge sulla Luna, e poi un paio di giorni dopo ci saranno le condizioni per riprendere l'accensione dei sistemi di bordo e continuare le operazioni. Ma sempre il giorno di Natale del 2013, mentre noi stavamo mangiando il panettone, un'altra sonda lunare, questa volta della NASA, faceva un'altra cosa interessante. Cioè, si tratta della sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, un orbiter, cioè una sonda in orbita intorno alla Luna, che con la sua potentissima telecamera di bordo e sistema di ripresa fotografico di bordo ad altissima risoluzione è riuscito a fotografare sulla superficie proprio Chang'e 3 e U2. È una bella fotografia in cui si riconoscono entrambi i veicoli, con una risoluzione di circa 1,5 metri. In realtà le capacità di questa camera ad altissima risoluzione sono migliori, può raggiungere una risoluzione massima di circa 0,5 metri, ma Non so se in questo periodo l'orbita di Lunar Reconnaissance Orbiter consente l'effettuazione di queste riprese ancora più definite. Quindi attendiamo il risveglio di queste belle addormentate lunari, Chang'e 3 e U2.
E adesso, giusto per celebrare Capodanno, un po' di razzi, speriamo. Vediamo, te la senti Barry White oppure cerchiamo di recuperare con noi altri?
Ma io due parole le posso anche dire, però se ho dei problemi mi fermo.
No, ma visto che siamo anche lunghi puoi essere conciso.
Ah beh, sì, sostanzialmente...
Facciamo di necessità virtù.
Abbiamo visto proprio, come diceva Marco prima, poche ore fa, il lancio di Cygnus su un vettore Antares, e questo è stato il più recente, mentre il 5 gennaio gli indiani hanno lanciato GSLV, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, con un satellite a telecomunicazioni indiano. Questo è andato tutto bene, e altrettanto bene è andato anche il secondo lancio geostazionario di SpaceX. Se vi ricordate, alla vigilia del primo lancio c'era stato qualche timore che non dovesse raggiungere lo stadio orbitale, non riuscisse a riaccendersi come era successo in un tentativo precedente sperimentale, e invece ha funzionato bene sia la prima volta che questa seconda volta, che per la precisione è partito, ecco che mi sono perso la data, a 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. E anche qui con satellite geostazionario e telecomunicazioni. Questi sono lanci ovviamente di routine, diciamo, perché è ormai
Scusa Luigi, ti lascio prendere fiato un attimo. Ricky, tutto ok?
Scusa?
Cosa c'è?
No, niente, ti vedevo un po'.
Mi sto spegnendo lentamente.
No, Luigi, per carità.
Comunque, così, il satellite Tycom 6 sul vettore di SpaceX, il satellite indiano, tutto bene.
Bene, tantissime discussioni. No, era sul forum o su Google Plus che c'erano un sacco di discussioni in generale sul programma spaziale indiano, non tanto per i lanci di satelliti per le telecomunicazioni quanto per l'esplorazione. Tanta gente che diceva: ah, la gente muore per strada a Calcutta. No, vabbè.
Ma quei discorsi vengono fatti continuamente dalle persone, senza pensare che quanti, l'esempio che porto sempre io con i miglioramenti sulle fotocamere digitali fatte con le fotocamere di Hubble, è stato possibile evitare la biopsia a finora pare 800.000 donne per il cancro al seno. Tanto per dirne una, se vogliamo dirne una, poi la gente muore per strada, capisco che muoia per strada, però sai, stiamo anche facendo della scienza che ha delle ricadute mica da ridere.
Ma con questa voce mi fa anche paura, Luigi.
Guarda che in realtà l'effetto è fantastico.
Ve l'avevo detto di non rimpiangerla troppo questa cosa.
Franche Monzi.
Ah, io pensavo a quanti ingegneri indiani che magari hanno studiato in America e che normalmente in America o in Europa e che normalmente stanno a lavorare in America o in Europa, invece hanno la possibilità di tornare nel proprio paese e di fare il loro lavoro. Cioè, se studi da ingegnere aerospaziale, lavorare a un programma spaziale è la cosa migliore che ti può capitare. Di conseguenza ci sono molti modi per vedere la cosa. Sì. Non, è abbastanza off topic, però ogni volta che vedo che vedo i progressi dell'astronautica indiana, che sono costanti, sono forse meno appariscenti dei cinesi, ma insomma stiamo parlando anche di una missione marziana adesso, quindi se la giocano.
E con i costi bassi che sono riusciti a mantenere, che quello è veramente spettacolare.
Quello magari è anche una funzione di quanto costa la manodopera, e non soltanto manodopera nel senso assemblaggio e cose del genere, ma anche, come dicevo, degli ingegneri. Costa tutto molto meno anche per quella ragione lì. Ma
su quello non lo metto in dubbio, però c'è un fattore 10 di differenza, c'è un ordine di grandezza. Quindi i materiali sono gli stessi, i propellenti gli stessi, cambia solo la forza lavoro, la forza umana di studio, però sai, non può essere così diverso da arrivare a questi livelli. O vuol dire che da una parte esagerano in un senso, o esagerano nell'altro senso o dall'altra parte.
No, io non penso che in Europa si paghino troppo le persone che lavorano nell'ambito spaziale. Tu, Marco, cosa ne pensi?
Io penso che siamo pagati il giusto, e probabilmente soprattutto se si fanno turni e operations.
Va bene, allora abbiamo raggiunto la fine della docket delle notizie, andiamo con l'interludio. Come dicevo, è iniziata la campagna tesseramenti per il 2014 per l'associazione.
Assolutamente sì, non so se ti abbiamo perso, ho sentito il segnale degradarsi un attimo, comunque sarò breve. Il più bel regalo di Natale / Capodanno / metteteci voi Saturnali a quello che preferite è stata l'iscrizione o la reiscrizione a ISA di ben 26 soci che stanno dando carburante operativo alla nostra associazione, al punto che sarà molto più semplice affrontare tante scadenze del 2014. Certamente non siamo diventati ricchi perché la quota di iscrizione è molto bassa, ma la questione non è solo legata ai soldi. I soldi sono importanti per l'operatività dell'associazione, ma è anche molto bello vedere che l'appello che abbiamo lanciato più o meno una settimana fa, grazie allo sforzo editoriale del nostro Michael, ha riscontrato un'altissima percentuale di successo, della quale ringraziamo tutti quanti e della quale veramente mi sento lusingato a nome, così in questo momento un po' vestendo i panni del presidente dell'associazione, mi sento lusingato, perché davvero è un premio a quella che è la nostra attività di divulgazione, che è svolta, lo ricordo, sempre da tantissimi e solamente volontari. Non c'è nessuna forma di rimborso, retribuzione, rimborso spese, non c'è nulla. Tutto quello che c'è viene praticamente o pagato da ISA, appunto, con le nostre sottoscrizioni. Parlo del costo dei server, del costo della banda, di altre spese vive, oppure viene donato in natura attraverso l'apporto dei soci. Quindi un'associazione che anche qui, un po' come gli indiani, vola basso per quanto riguarda i costi, ma mira a volare altissimo per quanto riguarda gli obiettivi, e perché no, altissimo anche oltre i 100 km di quota a breve, chi lo sa. Quindi grazie a tutti. Non nominerò nessuno, perché ovviamente le iscrizioni all'associazione sono zeppe di dati personali, quindi non è nemmeno il caso, ma sicuramente vorrei ringraziare il nostro Davide Cirioni, che è stata per ora l'unica donazione, diciamo extra iscrizione, la classica donazione ricorrente per come ascoltatore di Astronauticast. E quindi grazie Davide, sappiamo che ce ne sono altre che arriveranno più avanti nel mese, ma rinnoviamo con questo l'invito ad associarsi se non l'avete ancora fatto. Insomma, entrate nell'associazione più forte, più bella, più spumeggiante, più esuberante d'Italia, che supporta l'esplorazione spaziale. Come dico sempre, ci piace vincere facile, visto che al momento ci siamo quasi solo noi operativi. Poi Paolo, volevi aggiungere qualcosa? Ti vedevo... No? Ok, comunque grazie ancora a tutti. Ecco l'ultima nota, la chiosa, Michael, scusami, solo per ricordare a tutti che un altro modo assolutamente gratuito per sostenere le nostre attività è quello di condividere sui social network tra gli amici le pubblicazioni che vengono fatte sul portale di Astronauti News e indirizzare gli stessi amici che magari discutono con voi ad iscriversi a Forum Astronautico e a continuare la discussione senza paure neanche dei nostri soci più come dire veementi nelle discussioni che non mangiano nessuno. E fatevi sotto, discutete con noi, vivete la nostra community che secondo me rimane una delle migliori per rapporto qualità rumore.
E questa volta segnale, sì, rumore. Vorrei aggiungere qualcosa, mi hai dato lo spunto, perché vorrei ringraziare i nuovi utenti che si stanno iscrivendo a Forum Astronautico con molto entusiasmo, sembra.
Beh sì, grazie a tutti, non possiamo far altro che mandarvi i nostri ringraziamenti.
Non mi avete lasciato nessuno da ringraziare se non i nostri articolisti che rimpinguano astronautinews.it di notizie, a partire da Simone Montrasio, che non mi ricordo se l'avevamo già dato il bentornato, ma non ho sentito la puntata scorsa, scusate.
L'avevamo già dato, ma fa piacere ribadirlo, chiaramente.
Bene, quindi grazie Simone per i tuoi articoli. Possiamo partire con la seconda parte, le rubriche, e poi ci salutiamo. La prima, la più amata, la più attesa, le storie di Nonno Apollo.
E 15 anni fa, quasi esattamente 15 anni fa, il 7 di gennaio del 1998, oggi stiamo registrando il 9 di gennaio, veniva lanciata una missione della NASA molto importante, Lunar Prospector. Si trattava di un orbiter lunare che venne inserito in un'orbita polare, quindi un orbiter con scopi scientifici proprio avvantaggiati, favoriti da quest'orbita polare. Si trattava di una sonda realizzata in relativa economia per quanto riguarda questo tipo di missioni, perché costò circa 63 milioni di dollari, diciamo così, chiavi in mano, tutto compreso sviluppo, lancio e operazioni, e pesava al lancio circa 300 kg. E questa sonda è stata interessante per una serie di ragioni, la prima delle quali possiamo dire che è storica, perché fu una delle sonde della nuova avanguardia di sonde della NASA, segnò il ritorno della NASA sulla Luna negli anni 90 dopo la pausa di oltre un ventennio dalla fine del programma spaziale Apollo. Lunar Prospector era stata preceduta 4 anni prima dalla sonda Clementine lanciata appunto nel 1994. Queste due sonde sono state seguite poi da altre di cui abbiamo avuto modo di parlare. Abbiamo citato Lunar Reconnaissance Orbiter, ma poi ci sono anche l'ADI, di cui abbiamo parlato anche brevemente, e anche GRAIL. Quindi hanno assegnato Lunar Prospector una parte dell'inizio del ritorno sulla Luna. Poi è stata interessante dal punto di vista scientifico, perché i sensori montati sulle capsule Apollo in orbita intorno alla Luna avevano cominciato a dare i primi indizi della presenza di depositi di ghiaccio d'acqua sulla Luna, indizi aumentati poi con i rilevamenti della sonda Clementine, quella del 1994, e presenza del ghiaccio d'acqua sulla Luna poi indicata molto più in dettaglio proprio dal Lunar Prospector con gli strumenti di cui era particolarmente attrezzata per lo studio di questo tipo di fenomeni sulla Luna. Non aveva sistemi di ripresa fotografica Lunar Prospector, ma era dotata invece di strumenti come spettrometri, diversi spettrometri, un magnetometro e anche i sistemi radio di bordo per una serie di esperimenti di tipo di meccanica celeste tipicamente. Gli obiettivi scientifici di Lunar Prospector erano in particolare la mappatura chimica della composizione chimica della superficie e in particolare la ricerca e lo studio di eventuali depositi di ghiaccio d'acqua. Poi le misure del campo magnetico e del campo gravitazionale della Luna e anche uno studio degli eventi di emissioni di gas dal suolo lunare. E proprio per contribuire alla ricerca di questi depositi d'acqua, di ghiaccio d'acqua sulla Luna, si decise alla fine della vita operativa di Lunar Prospector nel luglio del 1999, quindi l'anno dopo circa 19 mesi di operazioni lunari, di farle dare un ultimo contributo a questo tipo di indagine scientifica, facendola schiantare intenzionalmente in un cratere nella zona del polo sud lunare in cui il sole non arriva mai, cioè un cratere perennemente in ombra, e quindi grazie alle basse temperature di questa zona si sperava che con questo impatto venissero liberate grandi quantità di vapore d'acqua osservabili con telescopi da terra o in orbita terrestre, in particolare con il telescopio Hubble, che osservarono la zona dell'impatto previsto. L'impatto si verificò regolarmente, ma gli strumenti a terra non rivelarono alcuna emissione di vapore d'acqua in quelle zone, quindi ponendo un limite superiore all'eventuale presenza di acqua in quelle regioni. Ma il bilancio positivo di Lunar Prospector è stato largamente positivo. Un'altra ragione dell'interesse, per così dire, storico e simbolico questa volta della missione è stato il fatto che aveva un carico a bordo anche Lunar Prospector, le ceneri, una piccola parte delle ceneri, qualche grammo, di uno scienziato americano, Eugene Shoemaker, morto nel 1997, quindi l'anno prima del lancio della missione Lunar Prospector, e che è stato un vero pioniere della geologia planetaria, cioè lo studio della geologia dei corpi celesti. In realtà Shoemaker avrebbe voluto fare l'astronauta e andare sulla Luna a studiarla personalmente, ma non gli fu possibile entrare nel corpo astronauti per problemi di salute, cioè non aveva i requisiti fisici fisici particolarmente stringenti, soprattutto per quell'epoca, per fare l'astronauta e andare sulla Luna. Quindi si dovette limitare a continuare le sue ricerche da terra e a dare un contributo molto importante però anche all'addestramento e alla pianificazione delle missioni Apollo. Dopo la sua morte si decise di mettere in un contenitore una piccola parte delle sue ceneri per portarlo così in qualche modo, in modo postumo, sulla Luna e fargli raggiungere anche almeno simbolicamente il sogno di arrivare sulla Luna e di poter così coronare questa carriera, questa vita dedicata in gran parte proprio allo studio della Luna. Un'altra curiosità è che il piccolo contenitore in cui vennero messe le ceneri di Eugene Shoemaker fu progettato da Caroline Pork, una scienziata molto conosciuta nell'ambito delle missioni planetarie, perché adesso è una dei massimi responsabili della missione Cassini intorno a Saturno. La sonda Lunar Prospector si schiantò verso il polo sud lunare il 31 di luglio del 1999, e quindi Eugene Shoemaker con questa missione, con questa fase finale dello schianto, diventò il primo essere umano a essere stato sepolto su un altro corpo celeste. Quindi questa potrebbe essere definita anche la prima cerimonia di tumulazione su un altro corpo celeste, cerimonia che peraltro destò anche una serie di polemiche in ambito spirituale, perché in diverse religioni e culture la Luna ha uno status sacro, è considerata sacra, e alcune di queste culture e religioni non vedono di buon occhio che dei cadaveri, o insomma dei morti, vengano seppelliti sulla Luna o comunque su un altro corpo celeste. Quindi questa è stata la prima e probabilmente l'ultima di queste cerimonie simboliche. Anche per questo episodio di Nonno Apollo abbiamo terminato. Vi do appuntamento alla prossima storia nel prossimo episodio.
Non c'è il gong. Non c'è il gong a cui eravamo abituati, vero?
No, non c'è, ma è più che altro per una mancanza di abitudine. Oh no, perché l'hanno tolto dal... C'era una soundboard all'interno della toolbox, l'hanno tolta.
C'è ancora.
Ah sì,
Google Effects.
Google Effects.
Non nel layout toolbox, ma nei Google Effects.
Ah, qualcuno ha appena installato l'applicazione. Ok.
Ci conviene restare sempre aggiornati adesso che Paolo sta diventando una racing star.
Sì, ma i Google Effects sono lì che ti fanno anche mettere tipo queste cose qua, no? Vabbè, come faccio a levarmela?
Ti si addice tantissimo, no, ma lascialo che ti si addice tantissimo. Anzi, hai proprio un anello come potrebbe essere un anello come le fasce di Van Allen intorno alla, alla Terra. Ecco, no, questo non è esattamente un anello. Mi togli tutta la concentrazione.
Così mi invitiamo anche a guardare la puntata in diretta. La puntata video, scusate.
Sì, ecco.
Non è detto che facciate un grande affare, ecco, poi senza nulla togliere la beltà del Michael Sacchi, ma
non può, sto cliccando su remove all effect da un'ora, ma c'è anche il gong, ok. Marco, dici un attimo che cosa è successo con cui, perché hanno rimandato sì. So che non sono molto credibile, ma non riesco a rimuovere questo effetto.
Sembra un Klingon.
Vedi, non dovete dare a certuni i mezzi per distrarsi e paccioccare, perché lo faranno sicuramente e nel momento meno indicato, no? Quindi, e uno di questi è il nostro Michael, il nostro regista. Allora, si è rimandato il lancio di Cygnus, lo dicevamo poco fa, perché dal nostro sole un paio di giorni fa è stato rilasciato una coronal mass ejection, cioè a causa di un vero e proprio strappo nel campo magnetico del Sole che sta ruotando e che sta quindi dilaniando il tessuto stesso della nostra stella composta da gas ionizzato, con una sorta di effetto frusta vengono lanciati in direzione non prevedibile all'interno del sistema solare delle vere e proprie ondate di particelle cariche, quindi ioni, che hanno quindi una carica elettrica che può essere positiva o negativa a seconda che si tratti di protoni, elettroni oppure altre particelle pesanti, e questi vengono ovviamente a impattare con i pianeti del sistema solare e anche con i satelliti artificiali, che sono un po' un'esclusiva terrestre, lo capiamo tutti, perché costruiti dall'uomo e che sono alimentati da circuiti elettrici, sono controllati da computer che si basano su semiconduttori, e quindi tutto il funzionamento delle logiche si basa su giochini con la tensione e non col voltaggio. Il nostro amico Alessio, che è all'ascolto, sarà subito orgoglioso di questo corretto utilizzo del termine tecnico. E proprio per evitare possibili conseguenze ai computer e agli apparati di bordo durante il pieno del flusso solare che è iniziato il 7 di gennaio, si è preferito rimandare di un paio di giorni. Non che il flusso sia completamente passato, anzi ancora oggi in sala operativa vedevamo le conseguenze e siamo riusciti a recuperare solo alcuni, a riattivare solo alcuni degli strumenti dei satelliti di cui mi occupo, che per loro natura lavorano con detector ad alta tensione, e quindi questi detector e i relativi CCD, relativi strumenti, le relative parti, diciamo, sensibili, vengono spente. Ma scusa, andiamo allora. Marco, dimmi.
Tensione e voltaggio sono la stessa cosa, eh?
Tensione, sì, però voltaggio.
Non si dice voltaggio, non si dice voltaggio.
Questo è fatto.
Non si dice
voltaggio,
non si dice amperaggio.
Voltaggio è un false friend che arriva dall'americano. Allora, siccome a me viene in realtà di dire voltaggio e ogni volta vengo bacchettato con ogni ragione dal nostro amico Alessio, questa volta mi sono fatto il nodo al fazzoletto e ho detto no, dirò tensione quando si tratta di voltaggio.
Questo voltaggio te lo passiamo.
C'è stata anche una discussione sul forum oggi a riguardo. Era
No. Non ho proprio avuto modo di dare un'occhiata, ma intanto vorrei fornire agli ascoltatori un po' un'idea del perché si è così attenti per quanto riguarda l'interazione tra le particelle cariche che sono presenti nell'ambiente extraatmosferico e i nostri satelliti. Prima di tutto perché la presenza di, radiazioni o di particelle nello spazio causa degli effetti diretti sull'elettronica di bordo e dei dispositivi dei satelliti. Questi effetti hanno una diversa gravità che può andare da un semplice degrado delle performance transitorio a dei degradi delle performance di tipo permanente e, quando succede nei casi più gravi, anche alla distruzione del satellite stesso. Per questo, per la continua esposizione a queste sorgenti, a queste particelle, i satelliti fanno esperienza di una diminuzione della loro vita operativa, quando non di fallimenti dell'hardware di tipo importante o distruzione. Ed è per questo che a volte l'esplosione di solar flare e il conseguente rilascio di coronal mass ejection portano a problematiche sulle linee di telecomunicazioni, soprattutto quelle che si basano sui satelliti, ma non solo, anche tutti i circuiti elettrici a terra possono avere problemi in caso di tempeste solari molto forti, e anche i satelliti GPS, a cui ormai siamo tutti abituati a far ricorso per orientarci, possono cessare di funzionare per i periodi più o meno lunghi. Questo ambiente radioattivo nel quale operano i satelliti non si limita alla zona al di fuori dell'atmosfera, e non si limita nemmeno a questi eventi come sono i brillamenti solari, ma noi siamo circondati da una sorta di toro, non l'animale ma bensì una sorta di ciambellona di particelle cariche, possono essere protoni, elettroni o altri ioni pesanti, che fanno una sorta di cintura intorno all'equatore terrestre. Sono le cosiddette fasce di Van Allen, che hanno preso il nome dal loro scopritore James Van Allen, che grazie al lancio di uno dei primi satelliti artificiali americani nel 58, se non sbaglio, portò appunto, scoprì incidentalmente la presenza di queste zone particolari che alcuni satelliti attraversano costantemente. Per esempio, satelliti per i quali ho l'onore di lavorare, XMM e Integral, ogni 2 giorni, XMM e ogni 3 giorni Integral, si fanno un bel viaggio attraversando le fasce di Van Allen, una prima volta in discesa verso il perigeo e una seconda volta in uscita dal giro di boa in allontanamento verso l'apogeo. E quindi l'ambiente radioattivo può appunto allora scaturire o dalle radiazioni, dalle particelle provenienti dal Sole, o dall'ambiente stesso delle fasce di Van Allen che circondano la Terra, perché queste particelle sono lì, perché sono, essendo cariche elettricamente, interagiscono con il campo magnetico terrestre che le cattura e le mantiene in questa zona particolare. Ci sono poi le più pericolose tra le sorgenti di particelle cariche e di ioni, che sono i raggi cosmici di origine galattica, perché sono i più pericolosi, perché ci sono le particelle con energie più alte, con potere penetrante più alto, e arrivano da fenomeni estremamente violenti dell'universo, che sono appunto tra l'altro oggetto di studio di XMM e di Integral e di altri telescopi orbitanti di questa fascia della radiazione elettromagnetica, che, come per esempio Chandra della NASA. Allora, cosa quando una di queste particelle interagisce con i nostri strumenti di bordo? Beh, sostanzialmente avviene un accumulo di cariche elettriche che si vanno proprio ad annidare negli stati isolanti, ad esempio al di sotto di transistors, per cui queste cariche si accumulano in maniera ovviamente maggiore, tanto è maggiore la presenza di particelle ionizzate nell'ambiente, fino a che questo accumularsi di cariche si libera e può causare diversi tipi di fenomeno. Ad esempio, può creare un corto tra parti che non dovrebbero mai subire questo tipo di fenomeno, e a seconda dell'importanza della zona coinvolta da questo cortocircuito si può andare o dalla semplice chiusura o apertura di un interruttore, un cosiddetto LCL a bordo, che può spegnervi un computer per esempio, una delle unità di controllo del satellite, o può accendervi un'unità di controllo del satellite che normalmente va tenuta spenta, ad esempio il computer che regola, o vi può aprire o chiudere una valvola che porta il propellente ai thrusters di bordo. Sono davvero tante le parti che possono essere colpite da uno di questi eventi, che a livello generico vengono chiamati Single Event Upset, SEU. E poi tecnicamente ci sono distinzioni a seconda del tipo di circuito coinvolto, del tipo di fenomeno. Ad esempio, può avvenire che non si accumulino delle cariche, ma che arrivi un singolo raggio cosmico che attraversa attraversa una zona già carica elettricamente, crea una pioggia di conseguenze che possono andare dal, per esempio dal variare lo stato di un singolo bit di memoria da 0 a 1 o da 1 a 0 e quindi creare un errore vero e proprio nei dati memorizzati a bordo di uno strumento scientifico, cosa che, per darvi un esempio, succede con uno degli strumenti di XMM e di Integral, così tra virgolette meno pregiati, perché la controparte ottica dei nostri CCD in banda X, quindi è una sorta di companion che è lì per darci un'immagine ottica del fenomeno osservato dal telescopio principale, quindi non, è chiaro che non è stato fatto l'investimento più impegnativo su quello strumento, probabilmente proprio perché i microchip della memoria non sono particolarmente robusti e resistenti alle radiazioni. È facile cambiare lo stato di un bit di memoria e quindi poi avere l'algoritmo che fa costantemente il controllo della consistenza, un algoritmo CRC per gli amici che masticano un po' di informatica, da esito negativo appaiono errori e bisogna sostanzialmente spegnere completamente lo strumento, così che la memoria si pulisce, è una RAM, quindi viene tutto viene dimenticato e da terra si ricarica da zero un RAM load, cioè si carica l'immagine della RAM direttamente a bordo della memoria dello strumento. Allora, se questi fenomeni avvengono durante un lancio, magari un lancio o comunque avvengono durante le manovre critiche dove è importante che i computer di bordo non abbiano alcun tipo di problema, beh, allora si evita di lanciare. Ma perché in passato non si prendeva questa precauzione? Ma sostanzialmente perché buona parte dell'hardware lanciato nei decenni precedenti era tutto radiation hardened, cioè venivano adottate delle tecniche di produzione delle parti elettroniche tale per cui la resistenza a questi eventi era molto molto alta. Parliamo di resistenza nell'ordine dei 300, che vanno dai 300 kilo electron volt fino ai mega electron volt, quindi eventi estremamente energetici. Oggi invece si fa ricorso sempre di più, per ridurre i costi, ad elettronica cosiddetta COTS, cioè che si prende dagli scaffali, elettronica quasi di consumo, elettronica che, come sappiamo tutti, subisce una corsa alla miniaturizzazione dei componenti, all'assottigliamento delle dimensioni dei transistor, e quindi bastano particelle meno energetiche per scatenare la stessa conseguenza, questi SEU che poi danno una serie di problemi. Ci sono delle soluzioni, senz'altro. Una è quella di cercare di mantenere l'utilizzo di componenti radiation hardened nelle parti chiavi dei satelliti, per esempio nei computer di guida e dell'assetto, di controllo dell'assetto. L'altra strategia, che non è certo alternativa, semmai è complementare, è quella di spegnere tutte le parti che sono ad alta tensione, in modo tale da ridurre l'effetto della cattura di ioni semplicemente per carica elettrica, per attrazione elettromagnetica. L'altra contromisura è quella di scegliere orbite che mettano il più possibile al riparo i satelliti da ambienti con alti livelli di radioattivi, per esempio scegliere una approccio alle fasce di Van Allen particolarmente vantaggioso, una tattica per esempio che è stata adottata dai nostri astronauti delle capsule Apollo, che per andare verso la Luna hanno attraversato le fasce di Van Allen, ma i mission planner avevano previsto una traiettoria particolarmente conservativa proprio per questa ragione. Si possono poi adottare delle soluzioni ingegnose. Se abbiamo detto che sempre di più si favorisce l'elettronica cosiddetta COTS, è possibile acquistare a un prezzo comunque inferiore a quello di una componente radiation hardened una serie identica di componenti, per esempio degli FPGA, quindi dei processori programmabili. Se ne comprano tre, si mettono in parallelo e poi a valle di questi tre processori si mette un'unità di voto, Quindi, per esempio, se due di questi tre processori ottengono lo stesso risultato, ecco che l'unità di voto, che è Radiation Hardened, leggerà come responso funzionale di quell'apparato il responso che arriva dai due FPGA che hanno lo stesso voto, che hanno il voto concordante. Quindi sostanzialmente è una sorta di elettronica democratica, vince la maggioranza, non è così si evita di avere un solo elemento Radiation Hardened e si risparmia comunque sui costi. Ecco quindi perché, vi dicevo, si è preferito evitare di lanciare. Sicuramente questa cosa, il fatto che le capsule private abbiano per loro stessa natura, per garantire un utile e un profitto alle aziende che li costruiscono, faccia ricorso a dell'elettronica, tra virgolette, di consumo, beh, sicuramente ha avuto un suo ruolo. È inutile che fate l'effetto... Avevo comunque finito, e anzi vi dirò che per tutti i dettagli, per le curiosità, per i disegnini con il gate e tutte queste belle cose dei transistor, per tutti gli amici appassionati di elettronica che vogliono approfondire, ho messo sul Trello, e poi il nostro bravissimo Riccardo porterà sulle note dell'episodio, una interessante presentazione fatta da un ricercatore dell'Università di Oslo, che con un inglese estremamente chiaro e con figure molto, molto efficaci ci mostra tutta una serie di fenomeni dei quali vi ho parlato, più molti altri dettagli che mi ringrazieranno i miei colleghi in questa sede. Soprassediamo dal discutere.
Volevo solo aggiungere, con buona pace dei complottisti che dicono che le fasce di Van Allen non si possono attraversare.
No, si può, anzi, volevo solo aggiungere un'ultima cosa, me lo fate dire, volevo fare un epitaffio per Clementine. La sonda Clementine, come è morta a causa di uno di questi eventi, con ogni probabilità. La sonda Clementine era stata lanciata il 25 gennaio del 94, quindi è quasi l'anniversario della nascita, anche per qualificare delle tecnologie innovative, e infatti le ha qualificate, nel senso che ha fatto capire cosa non andava fatto. Dal momento che il 7 maggio 94, quindi praticamente nemmeno 5 mesi dopo il lancio, il suo computer di controllo dell'assetto ha rilasciato in maniera non programmata un comando che ha causato l'accensione di uno dei thrusters di manovra di bordo, e nel tempo in cui il povero controller, il collega, si è attivato per cercare di fermare questa manovra non prevista, il propellente a bordo era completamente finito, e ormai la povera Clementine stava spinnando su se stessa in maniera incontrollata, ed è dalla ricostruzione così post mortem si è probabilmente identificato in un SU nel punto sbagliato, al momento sbagliato, la causa della perdita della nostra Clementina.
Oh my darling,
esatto.
Ma se facessero una missione, se volessero rifare la stessa missione ai cinesi, la chiamerebbero Mandarino.
Pua, 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 pua. Se tu mi interrompi la dissertazione sui SEU per dire ste cose,
No, stavo pensando che è praticamente quello che ho fatto come tesina delle superiori, ormai 10 anni fa.
Perché non la linki sotto la ricerca del dottor Kenneth Beckeng?
Perché fondamentalmente c'erano le stesse cose che c'erano in questa presentazione qua che hai linkato. Bella, tra l'altro, molto molto bella. Siamo andati tutti lunghissimi.
Che bello. Ma io che bello che sono 10 anni fa le tue superiori, le mie sono 30 anni fa.
Hai fatto anche tu la tesina sul SEU e le Radiation Hardened?
No, all'epoca ero perito metalmeccanico, quindi non ero un po' fuori, ero un po' off topic.
Okay.
Allora, ci restano soltanto i link della settimana, le classica carrellata di immagini, gallerie e frizzelazzi, E chi meglio del nostro Ricky lo fa?
Molto semplicemente, velocemente, la prima link all'immagine che aveva, di cui ha parlato Paolo, cioè la foto di Chang'e è scattata da LRO, ci sono due immagini in sequenza del landing site prima e dopo l'atterraggio della sonda cinese, si vede chiaramente sia il lander che il rover. Dopodiché una gallery delle fotografie del lancio di Cygnus avvenuto appunto qualche ora fa, e quindi potete godervi sia il rollout del vettore che le primissime immagini scattate durante il lancio.
Ok, quindi siamo alla fine. Possiamo proseguire con i saluti. Questa era la puntata 10 della stagione 7. Io sono, ero durante la puntata, ma sono ancora Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, e vi saluto da Darmstadt.
Tschüss.
Marco Zambianchi da Ovest Ticino.
Luigi Morielli, così come sono da Carmagnola.
E da Sud del Po, Modena.
Ciao a tutti, buona serata, buonanotte, buon pomeriggio a seconda dell'ora che ci ascoltate, da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E da quel di Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
L'appuntamento è per mercoledì, per giovedì prossimo, stessa ora più o meno, 9:30 alle 10, per chi ci vuole seguire in diretta e guardare le nostre brutte facce, in questo caso la mia faccia ancora peggio perché un bug nel plugin mi ha bloccato una cresta in testa, infatti la mia faccia è nascosta da un po' di tempo per quello. Altrimenti ci potete sempre trovare su YouTube in differita se volete guardare il video, o molto più comodamente nel vostro podcast player preferito, scaricandoci da astronauticas.com e aggiungendo, vabbè, un giorno faremo anche vedere come si aggiunge a un client il nostro RSS, non è molto difficile. Fino ad allora, ad Astra.